stiamo riflettendo, lo dico per chi si trova qui per la prima volta, già da due incontri su quella che potremmo chiamare la lettera maggiormente rivelatrice del cuore di Paolo, delle situazioni nelle quali si è dovuto trovare, situazioni di gioia ma anche di sofferenza, situazioni di tante gioie ricevute dal ministero, ma anche da incomprensioni, situazioni in cui si è trovato davanti a gente che gli voleva un gran bene, ma anche situazioni davanti alle quali ha dovuto constatare che c'era anche chi cercava di fargli del male, male non solo a lui personalmente, ma alla comunità che lui aveva fondato, la comunità cristiana. E questo è avvenuto soprattutto nella comunità di Corinto, dove lui era stato a predicare, a fondare la Chiesa, e nel cui gruppo, chiamiamolo così, gruppo per usare l'espressione che diciamo anche noi, perché quello che la Chiesa ha sperimentato all'inizio del suo sviluppo, e quindi ai tempi degli Apostoli, ai tempi di San Paolo, poi dopo lunghi secoli, quante cose in cambiamento e quante cose si sono dovute riprendere, e analogamente, noi, in quanto Istituto Santa Famiglia, che siamo all'inizio, come era all'inizio allora la Chiesa, e coloro che sono stati gli annunciatori dell'Istituto e che sono gli annunciatori dell'Istituto, quasi tutti viventi, anzi principali tuttora viventi, all'infuori di Don Alberione, hanno provato, provano o proveranno le stesse situazioni di gioia e di sofferenza, di bello e di meno bello. Ecco perché è molto importante anche per noi la riflessione su questa lettera, perché ci possiamo vedere dentro fino al midollo. E parlo per me stesso perché è bella per me, ma parlo anche per voi perché penso che vi possiate trovare, se ci riflettete un po' e ci riflettiamo un po' insieme, nelle stesse situazioni, o ci troveremo nelle stesse situazioni, e allora questo ci serve per essere pronti e preparati. Dunque Paolo ci teneva che questa comunità fiorisse bene, anche perché Corinto era molto importante, era una città di porto, e andava e veniva tanta gente, e questa gente poteva prendere un seme della parola di Dio e poi trapiantarlo nel proprio paese, nella propria regione, altrove. Quindi sperava Paolo che, avendo convertito i Corinti, parte dei Corinti, avendo fondato una buona e brillante comunità, questa sarebbe stato di modello e nello stesso tempo di testimonianza viva nei confronti di quelli che venivano, che a loro volta avrebbero di nuovo portato altrove il cristianesimo. Come in fondo facciamo noi, quando in un paese, in una città,
nascono le prime coppie, istituto Santa Famiglia, nello spirito di San Paolo, ecco, ci si augura che poi da qui il seme si allarghi ancora e diventi un gruppo fiorente, è bello, è tutto bello. Però, dopo le esperienze di Paolo, dobbiamo anche noi, con questa esperienza, andare più guardinghi su tante cose ed esaminarci di più, approfondire di più certe cose. Ecco, dunque Paolo ci teneva, però gli è andato male, è stato deluso. È stato deluso, non ritorniamo negli argomenti già trattati, ma soprattutto, dicevamo, per un malinteso. Per un malinteso. Insomma, hanno cominciato a dir male di lui. Lui che si era allontanato e che aveva posto le altre persone a guidare la comunità, dei malintesi. Dei malintesi che poi, per delle sciocchezze, per la questione di un viaggio, cioè per la questione che lui aveva promesso che sarebbe passato lì e dopo non ha avuto modo e non c'è passato più e non l'avesse mai fatto. È un imbroglione, un impostore, è un falso, dice una cosa e ne fa un'altra, non è sincero, ma allora cosa viene a predicare, eccetera, tutto quello che si può dire, come siamo soliti fare noi, e anche senza cattiveria, no? Quanti malintesi fra noi, tra persone, tra famiglie, per delle cose banali tante volte. E allora Paolo che fa? Scrive una lettera piuttosto dolce, lettera che noi non abbiamo, e poi ne scrive una seconda terribile, e poi un'altra ancora, e un'altra. Noi ne possediamo solo due. La prima, un po' più dolce, la seconda, quella che stiamo leggendo, un po' più dura, ma che a sua volta vuole riportarsi a una dolcezza in riparazione di eventuali danni che avesse fatto in quell'altra lettera che noi non possediamo, ma che lui ci cita, l'avete sentita anche questa sera, dice: perciò vi ho scritto in quei termini che voi sapete per non dovere poi essere rattristato alla mia venuta, eccetera. Io ho scritto un'altra lettera terribile e adesso con questa cerca di riparare. Che cosa vuole riparare? Ecco, cominciamo un pochettino a riflettere dunque dal verso che abbiamo letto questa sera. Ecco, una prima sottolineatura che voglio fare proprio a partire dal primo versetto di questa sera. Dopo che lui ha cercato di spiegarsi e ha detto: io sono come Gesù Cristo, il quale non ha detto sì e no. Non ha detto una cosa e ne ha fatto un'altra. Lui è il sì del Padre. Lui ha detto sempre sì al Padre. E per la fedeltà a questo sì che è andato a finire sulla croce. Io, aveva detto dire altre volte in altri brani, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Frase famosa di San Paolo. Dunque, se in me vive Gesù Cristo, come potete pensare di me che sono un falso? Gesù Cristo non è stato mica falso. È che lui che si difende, mette le mani avanti, cioè mette le carte in tavola. Dice: voi dite tanto male di me, insomma, ma io ho detto solo la verità e sono onesto, sono una persona onesta come Gesù Cristo. Il quale non ha detto sì, sì e poi no, no. Lui ha detto solo il sì al Padre. E io faccio lo stesso, ho fatto lo stesso e farò sempre lo stesso. Ma questo fatto dà modo a lui di dire un amen. Lo riprendiamo quello dell'altra volta. Il Figlio di Dio Gesù Cristo che abbiamo predicato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in lui c'è stato il sì. E in realtà tutte le promesse di Dio in lui sono divenute sì. Tutte le promesse di Dio. Quello che aveva promesso fin dai primi tempi ai progenitori. Quello che aveva promesso ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe. Quello che aveva rinnovato con i patriarchi, con i profeti. Quello che aveva garantito, che avrebbe portato la salvezza, che avrebbe manifestato la sua misericordia, la sua bontà, che avrebbe riaperto il paradiso, che avrebbe vinto la morte, che avrebbe... Tutte le promesse fatte da Dio in Gesù Cristo si sono realizzate. Lui è la misericordia del Padre. Lui è la salvezza di tutti. E in realtà tutte le promesse di Dio in lui sono diventate sì. E non è che venendo in questo mondo Gesù Cristo ha fatto un qualcosa di diverso da quello che aveva promesso il Padre. No, no, è stato fedelissimo al Padre. Sì, 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 fino in fondo. Per questo, ecco, adesso Paolo entra in se stesso e dice una parola che, letta così, non dice niente, ma che è tutto, eh. Dice, per questo... Sempre attraverso lui sale il nostro amen per la sua gloria. Cos'è l'amen? Anche noi ne diciamo tanti nella messa. Tra i tanti, il più importante è quello che diciamo dopo la consacrazione, la preghiera, dopo, quando dice per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Dio è... Amen, quello è l'amen più importante che ci possa essere. Non è il momento di spiegare il motivo e il perché. Paolo dice amen. Cos'è l'amen? L'amen è il mettere in pratica quello che aveva detto precedentemente, che cioè lui trovava le consolazioni nelle tribolazioni, e che avevamo spiegato la prima volta. Io sono fedele a Dio come Cristo. Io ho sempre detto sì. Purtroppo, da parte vostra, non c'è stata questa comprensione, mi avete accusato, mi avete calunniato, mi avete interpretato male, avete capito male, e questo mi ha fatto soffrire, sta soffrendo. Però io sono Gesù Cristo. Lui ha detto sempre sì al Padre. Oh, dico sì anch'io, non mi importa niente. Amen. Sono contento. Ecco che tutta quella sofferenza che aveva provato, lui la trasforma in un atto di amore, di accettazione, gioioso, gioioso nel senso spirituale, a Dio Padre, con il suo amen, e qui trova la sua consolazione. E un altro punto che voglio risottolineare per quelli che non c'erano le altre volte, e riconferma il motivo, cioè il fondamento, cioè dove può poggiare questo fatto che in mezzo alle sofferenze, pur soffrendo e continuando a soffrire, ho una consolazione. Il fondamento proprio dottrinale, teologico, vero, è perché non sono le sofferenze di Paolo, ma sono le sofferenze di Gesù Cristo. È Cristo che soffre in Paolo e continua a soffrire per redimere tutti, per salvare tutti. E se ricordate, portavo l'esempio del dito mignolo che mi fa male, che mi duole, su cui ho fatto un taglio, che mi è stato schiacciato da un peso. Sì, è il dito che sta soffrendo. Ma io dico, ai ai, sono io che soffro. Io, Don Cesare, attraverso questo dito, per causa di questo dito, per motivo di questo dito, schiacciato sotto un peso, sono io che sto soffrendo. E poi devo andare ad amputarlo per non peggiorare la situazione. È il dito che mi viene amputato e tagliato, ma sono io che sto soffrendo e non ne posso più. Però dico anche, sono contento che me lo taglia, così mi salvo, non va in cancrena tutto. Sono contento, io sto soffrendo, ma io sono anche contento. Noi le dobbiamo vedere così, le sofferenze, le prove, le difficoltà, qualsiasi cosa. Sì, sono le mie, come parte di tutto il corpo di cui il capo è Cristo. E quindi sono le sofferenze di Cristo, perché le sofferenze di una parte sono quelle del capo. E io sono contento di soffrire, come è stato contento Gesù Cristo, che quella sofferenza era un sì al Padre per la salvezza di tutti. Bene, mi ci sta bene, la offro insieme a quelli di Cristo per completare, dirà altrove San Paolo, quello che manca ai patimenti, alla sofferenza di Cristo, alla passione di Cristo. E diventa consolazione. Consolazione nel senso, non che mi piace, perché se è sofferenza è sempre sofferenza, ma che ne ho capito il mistero, la grazia che racchiude, le finalità che ha e che in fondo hanno un valore che le rende infinitamente grande perché sono di Gesù Cristo, e allora dico, le accetto. Paolo, le accettate. Amen. Salvi il nostro amen a Dio Padre. Ma con questo mica metto una pietra sopra, eh? Questi siamo ancora all'inizio della lettera. Ah no, lui vuole andare a fondo. E allora, io chiamo, e siamo al brano cominciato a leggere stasera, io chiamo Dio a testimone sulla mia vita che solo per risparmiarvi non sono più venuto a Corinto. Oh, interessante. In un primo momento dicevamo, avrà avuto i suoi motivi validi per non andarci, aveva promesso una cosa, non ha potuto, e che colpa c'ha? Invece qui pare che lasci intendere che non c'è andato di proposito, perché se ci andava, gliene avrebbe detto di tutti i colori, e forse non era il momento ancora. Proprio per risparmiarvi tutto quello che avrei dovuto dire, non ci sono venuto. Così non abbiamo fatto né a lite, né a cagnare, né ho dato dispiacere. Non sono venuto, basta. Per risparmiarvi non sono più venuto a Corinto. Ma c'è una ragione molto più profonda, che non è per risparmiarmi visto da un punto di vista umano, perché non ci rimettiate voi umanamente, né ci rimetta io umanamente, no, lui lo porta su un piano soprannaturale, cioè su un piano apostolico, su un piano educativo, e dice, noi non intendiamo far da padroni sulla vostra fede, siamo invece i collaboratori della vostra gioia, perché nella fede voi siete già salvi. Mi piace sottolineare, noi non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede, perché qui ci caschiamo tutti, perché noi vogliamo fare da padroni sulla fede degli altri, non per cattiveria, anzi per un bene, ma non saremo paolini. Lui poteva accelerare i tempi, San Paolo, poteva andare subito, mi hanno offeso, me ne hanno detto tutti i colori, adesso, ci penso io. Poteva andare, poteva sbraitare, poteva inveire, poteva fare dei grossi rimproveri, poteva, e lo poteva anche fare. Però, tutto considerato, era meglio o era peggio? E ha capito che sarà meglio aspettare, magari gli scrivo, ma non ci vado. Noi invece a volte vogliamo accelerare i tempi. Prima di tutto quanti preti, perché dovrei cominciare da me. Da noi, perché anche noi siamo uguali, ma adesso, quando io parlo rivolgendomi ad adulti che educano, può essere il prete davanti ai suoi fedeli, possono essere gli sposi davanti l'un con l'altro, possono essere i genitori davanti ai loro figli, possono essere i responsabili davanti ai membri del gruppo. Potranno essere i membri del gruppo davanti ad altre famiglie. Che so, ognuno guarda la sua situazione. Noi siamo portati ad accelerare le cose. E quindi dopo ad arrabbiarci, e quindi a pretendere, e guai se non si fa come noi vogliamo, e avere la fretta di vedere subito un risultato, la fretta che sto figliuolo subito capisca certe cose, e te l'ho detto tante volte, la fretta che nell'ambito del gruppo famiglia, di una parrocchia, che subito capiscono la necessità e il bene che ne viene nel fare un gruppo famiglie davanti ai ragazzi del tuo catechismo, davanti a te marito e moglie, perché uno tira e l'altro sempre più indietro e rispetti i tempi dell'altro. Beh, insomma, un insieme di cose, il rispetto dell'altro, soprattutto sul piano della fede. Noi non siamo padroni della vostra fede, la fede è dono di Dio, noi siamo mezzi che aiuta a trasmetterla, ma la fede non, alla fede non si arriva con i nostri ragionamenti, con le nostre prediche, con il nostro inveire, con il nostro pretendere, che so io. La fede è dono di Dio, e ogni dono di Dio si ottiene con la preghiera, e ogni dono di Dio arriva quando è maturo il tempo. Noi non siamo padroni della vostra fede, non andiamo a fare da padroni sulla vostra fede. Siamo invece, ecco perché non è andato, per i due motivi, siamo invece i collaboratori della vostra gioia. Poi lo dirà più avanti. Cioè, a un certo punto, io devo portare a questa gente la gioia. Se vado giù adesso, gli ne dico di tutti i colori, poverino, li prostro tutti a terra. È meglio lasciarli in pace, va, lasciali un po' godere, va. Perché gli devo portare solo la gioia? Perché quando gliel'ho tolta loro, e io da chi la ricevo, dirà più avanti dopo. E dopo a me chi mi dà un po' di gioia? Io la posso ricevere solo da questi, quando gliel'ho tolta del tutto, poverini. Quindi, il motivo per cui non è andato ha diversi risvolti, e diversi risvolti validi. E non per questo bisogna accusarlo. Ecco, andiamo avanti. E vuol chiarire sempre meglio, va sempre più al nocciolo Paolo. Ritenni pertanto opportuno non venire di nuovo fra voi con tristezza. Quante volte abbiamo detto, prima di parlare bisogna contare 7 volte... oppure ci diceva il nostro professore di ginnastica, mi ricordo alle scuole medie, quando acqua in bocca, se finché c'è l'acqua in bocca non si può parlare, perché non voleva che parlassimo mentre facevamo quindi gli esercizi, sì, ginnici, sì. Acqua in bocca, ecco. Perché se io rattristo voi, chi mi rallegrerà se non colui che è stato da me rattristato? Una volta che vado attristato, povero me, sono finito anch'io. Povero me. Perciò vi ho scritto in quei termini che voi sapete. Ecco, non sono venuto, però vi ho scritto, E alcuni di voi, tra parentesi, hanno interpretato male anche quello che ho scritto. Intendevo dire una cosa, l'han capita a rovescio. E le cose sono ancora peggiorate. Perché altrimenti non c'era bisogno che scrivesse una seconda volta questa lettera. Perciò vi ho scritto in quei termini che voi sapete, per non dover essere poi rattristato alla mia venuta da quelli che dovrebbero rendermi lieto. Persuaso come sono riguardo a voi tutti, che la mia gioia è quella di tutti voi. Vi ho scritto in un momento di grande afflizione e con cuore angosciato, tra molte lacrime, però non per rattristarvi, ma per farvi conoscere l'affetto immenso che ho per voi. riepilogando, in questi versetti, Paolo continua a difendersi dal rimprovero dei Corinti, ricordando loro come si svolsero le cose. Egli non era andato da loro perché i rapporti erano poco buoni. E quando tra due persone i rapporti non sono buoni, il voler pretendere di risolverli presto potrebbe peggiorare la situazione. E quindi non è andato per questo motivo, per non peggiorare le cose. Aveva invece scritto una lettera per chiarire un fatto che lo aveva colpito dolorosamente. L'incomprensione del motivo per cui aveva detto sì e poi non era potuto andare o non era andato. Ma finalmente, adesso vedremo i versetti successivi, ma finalmente la comunità ha condannato e punito il colpevole. Quindi allora pare che il tutto sia partito da uno. Da uno, con un po' di cattiveria, non si sa, o non cattiveria. E da uno che è partito e un pochettino si è fermentato, si è dilagato, un po' in tutti gli altri. Ma è per colpa di uno. Quante volte capita, quante volte capita. Ma la comunità lo ha condannato e lo ha punito. Vedremo come. Questi poi si è pentito. Allora Paolo dirà, vedremo, dirà, adesso allora è ora di perdonarlo, usategli bontà e misericordia. Paolo non ci espone dettagliatamente gli incidenti a quali allude, perché già quella gente li conosceva bene, sanno di che si tratta i Corinti. Ma ormai l'Apostolo vuole che ciò che è accaduto sia considerato ormai passato e non se ne parli più. Ed ecco allora dal versetto 5: se qualcuno mi ha rattristato, non ha rattristato me soltanto, ma in parte almeno, senza voler esagerare, tutti voi. Eh sì, perché quando in una comunità bene avviata, felice, contenta, quando in una famiglia, quando in un gruppo, quando in una parrocchia, va tutto liscio, è tutto bello, che bello stare insieme, veramente si sente, ci si sente famiglia di Dio, in cui ci si vuol bene, basta che scappi uno, e scappa sempre, perché la lotta tra il bene e il male, fin dagli inizi dell'umanità c'è, tra lo spirito del male, il diavolo, e lo spirito santo, c'è continuamente, e quindi ci sono, come ci sono gli strumenti dello spirito santo, ci sono anche gli strumenti del diavolo, anche senza colpa. Ma state pur tranquilli che tutto il bello non può durare. E guai se durasse. Dico io, se andasse sempre tutto liscio e piano, io camminassi sempre in piano e non raggiungerei mai la bellezza della montagna in cui vedo un panorama stupendo, se cammino sempre in piano, ma per avere un panorama stupendo devo salire, ma per salire fatica. Il cristiano che vuole la sua vita tutta liscia e facile, che sia bello lo stare insieme in gruppo, che sia bello stare insieme nell'ambito del gruppo parrocchiale, che sia bello stare insieme marito e moglie, che sia bello stare insieme genitori e figli, che sia bello stare insieme col vicinato, che sia tutto bello, e magari durasse sempre, ma non siamo in paradiso. O prima o poi arriverà uno scompiglio. Per colpa di chi? Dicevamo l'altra volta, per colpa dell'uno, per colpa dell'altro, per colpa di nessuno, ma perché così vanno le cose? E allora non meravigliamoci. Se qualcuno mi ha rattristato, non ha rattristato me soltanto, ma in parte senza voler esagerare tutti voi. E sì, perché basta che uno in un gruppo cominci a dire una certa cosa di un altro e mette in cattiva luce soprattutto chi è più responsabile, cosa succede? Succede che tutto il livello si abbassa, tutti ne soffrono, tutti sono rattristati, tutti non ci capiscono più niente, tutti si crea. È successo così a Corinto. Per quel tale, però, è già sufficiente il castigo che gli è venuto dai più. Pare proprio che abbiano fatto una specie di votazione a maggioranza. Come lo trattiamo questo tale? E la maggioranza ha detto, qui bisogna prendere provvedimenti. E il provvedimento sarebbe stato quello che oggi noi chiamiamo la scomunica, diciamo così. Cioè, lo hanno allontanato. Basta, non ti vogliamo più nella nostra comunità. Tu non fai più parte del nostro gruppo. Tu te ne vai. Tu porti zizzania. Vattene. La punizione che gli hanno dato è stata questa. Lo hanno radiato. Per quel tale però è già sufficiente il castigo che gli è venuto dai più. Cosicché voi dovreste piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, perché egli non soccomba sotto un dolore troppo forte. Ecco, gli avete dato la punizione che si merita, ormai ha capito, si è reso conto, si è pentito, si è reso conto sul serio, adesso di nuovo lo accogliete, usategli benevolenza. Però, se ha capito, perché finché non ha capito, non è possibile. Cioè qui si apre c'avevo una nota, non mi ricordo dove l'ho messa. Abbiate pazienza. Vabbè, andiamo avanti. Sono lì, come dire, anche questi fanno parte. Sì. No, è interessante perché proprio è stata la lettura di questi giorni nella messa e me lo ritrovo, è il caso che dico nell'adorazione, lo ritrovo. Comunque Paolo esorta, dice, ormai se si è pentito, perdonatelo. Quindi arriva a quello che è il vertice del cristianesimo, la capacità di perdonare anche chi ti ha fatto del male. Ma una capacità che da parte tua ci deve essere sempre, ma che non significa far diventare bene quello che è male, che non significa dar ragione a chi ha torto. Non significa mettere una pietra sopra su un qualche cosa su cui non si può mettere una pietra sopra finché non è chiarito. Cioè, analogamente a quanto fa il Signore, il quale perdona sempre, lo sappiamo. E perdona anche perché, poverini, non sappiamo quel che facciamo. Ha perdonato i suoi crocifissori, ha perdonato tutti. Però sappiamo bene noi dal nostro catechismo, e tuttora penso che lo si insegni, che per avere il perdono dei peccati non basta dirli, ma bisogna avere il dolore e bisogna fare il proposito. Perché se io dico, ho detto una bestemmia, ma tanto, adesso l'ho detto, sono a posto, ma tanto cosa vuoi che sia bestemmiare? Ma l'ho detto, avrò anche la soluzione, ma non sono perdonato. Finché non sono pentito e non riconosco il mio peccato, non sono perdonato. Fratelli, diciamo inizialmente, riconosciamo i nostri peccati. Non si tratta di confessarli semplicemente, si tratta di riconoscerli. Dio fa così, Dio perdona sempre, ma finché io sono chiuso al suo perdono, cioè non sono pentito, quindi continuo a rivolgermi a Dio alla rovescio e quindi gli giro le spalle, lui mi vuol perdonare e mi perdona, ma sono io non capace di ricevere il perdono. Questo è l'eterno problema che sorge fra noi quando ci troviamo in situazioni in cui dobbiamo perdonare chi ci ha offeso. E lo dobbiamo perdonare, questo non lo perdoniamo. Però il vero perdono, che è un patto vicendevole di intesa per cui veramente non c'è più niente, c'è solo quando da ambo le parti c'è la volontà. Perché se c'è solo da una parte, d'accordo, ma dall'altra parte non c'è ancora, perché non è stato riconosciuto di aver sbagliato e non c'è quindi il pentimento, non c'è quindi il proposito, non c'è il desiderio sincero di riallacciare, non è possibile, è una situazione che non sta in piedi. Ora, Paolo non poteva dire, lo perdono a questo tale, lo perdono, e lui continuava a fare sempre quello che faceva prima. E no, sia punito, ma se ne vada, per il bene di tutti. E finché non ha capito, stia fuori. Ma proprio per il bene che gli voglio, e per l'affetto che porta a tutti voi, aveva detto prima. Ma adesso, siccome è stato punito, si è reso conto di aver sbagliato e dice, oh, povero, accoglietelo a braccia aperte. E da quel momento il passato non c'è più. Avesse ucciso anche padre e la madre, avesse fatto i più grossi crimini che sia, ha capito di aver sbagliato e non lo farebbe più in eterno, basta, non c'è più, basta, è perdonato. Dov'è che noi sbagliamo? Se ancora continuassimo a tenere le idee, no, io non perdono quello, basta, per carità. Ah no, allora è dalla parte tua, la tua disponibilità al perdono. Quando l'altro avrà capito, è tutto risolto. E questo che vuol dire Paolo in queste poche parole? Vi esorto quindi a far prevalere nei suoi riguardi la carità. E anche per questo vi ho scritto, per vedere alla prova se siete effettivamente obbedienti in tutto, sottinteso a me, Paolo. Per qualcuno poteva anche pensare, ma come? Paolo dice che lo dobbiamo separare, lo dobbiamo mandare via. Ma allora Paolo, dove l'ha la carità? E saremmo ricaduti in una situazione peggiore dell'altra. Ma no, noi lo dobbiamo sempre tenere qui, perché questa non la dobbiamo perdere, questa persona. Cosa avrebbero fatto? Avrebbero disobbedito a Paolo, il quale se aveva dato una certa linea sarà stato ispirato, d'altra parte è il loro fondatore, il loro superiore, il loro apostolo, il loro vescovo. E allora Paolo ha chiesto un atto di obbedienza, proprio perché hanno obbedito. Forse anche senza capire fino in fondo il motivo per cui Paolo diceva quello, ma hanno obbedito, questa obbedienza ha portato la grazia e ha fatto capire a colui che aveva portato il disordine di aver sbagliato, ah, adesso accoglietelo, ma io l'ho fatto anche per mettere alla prova voi, per vedere se eravate obbedienti, perché se mi disobbedivate non risolvevamo la situazione. A chi voi perdonate, perdono anch'io. Perché quello che io ho perdonato, seppure ebbi qualcosa da perdonare, perché dice Sabale, poi in fondo io non devo perdonare niente, perché mica ho offeso nessuno, li ho ricevute le offese, ma non ho offeso nessuno. L'ho fatto per voi, davanti a Cristo, per non cadere in balia di Satana, di cui non ignoriamo le macchinazioni. Comunque, ho già detto abbastanza, siamo quindi quasi alla conclusione, finiamo la lettura di questo capitolo secondo, vediamo se ci dà qualche altra motivo di riflessione. Dice, giunto pertanto a Troade per annunziare il Vangelo di Cristo, Sebbene la porta mi fosse aperta nel Signore, non ebbi pace nello spirito perché non vi trovai Tito, mio fratello. Perciò, congedatomi da loro, partì per la Macedonia. No, e qui tutto lo racconta Paolo con sincerità, tutta la cronaca, per far capire a questa gente che, da parte sua, è tutto limpido, sereno. Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza nel mondo intero. Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra quelli che si salvano e fra quelli che si perdono. Per gli uni odore di morte, per la morte, per gli altri odore di vita per la vita. E chi è mai all'altezza di questi compiti? Noi non siamo infatti come quei molti che mercanteggiano la parola di Dio, ma con sincerità e come mossi da Dio sotto il suo sguardo, noi parliamo in Cristo. Bella questa frase che sottolineo. Noi non siamo come quei molti che mercanteggiano la parola di Dio. Mercanteggiano. E quindi la contrattano e quindi l'adoperano secondo come fa comodo, a modo proprio, come siamo portati tutti noi a fare. E invece no, la parola di Dio scende. E il motivo per cui Dio la manda è già stabilito, raggiungerà il suo fine, basta che noi la lasciamo libera di operare. Perché se noi la vogliamo troppo maneggiare a modo nostro, andiamo a finire, come ci diceva prima, diventiamo i padroni della fede degli altri, i padroni della parola di Dio. No, noi siamo i servi della parola del Signore. Ecco.